Ciao, buongiorno fratello Giuseppe, amato fratello Giuseppe.
Oh, amata Angela.
Sai che sei amato da tanti fratelli?
Grazie Gesù, perché sai, di questi tempi è molto utile. Col diavolo e le calcagna è bello avere le spalle coperte, no, sai, non da Giuda ma da fratelli veri, gloria al Signore.
Amen. Amen. No, ci sono fratelli
grazie,
speciali
signora.
Che il Signore sempre manda persone così speciali, anche persone nuove che ultimamente ci hanno scritto, veramente ti toccano il cuore.
Sì, no, la stragrandissima maggioranza dei fratelli, devo dire, guarda, sono dolci, è proprio l'eccezione quando abbiamo problemi di qua e di là, ma i fratelli sono dolci. Gloria al Signore. Amen. Con più entriamo nelle tenebre del tempo della fine, e con più abbiamo bisogno di i fratelli, cioè come il discepolo di Gesù, il traguardo è essere i dodici, il traguardo è essere la sposa, ok? Che dice in Apocalisse 3:21, dice chi vince si siederà con me, a regnare con me, ma non è che saranno tantissimi, a sedersi sul trono con Gesù, a regnare. Poi il Signore ci ha dato una rivelazione sul regnare sugli angeli, abbiamo parlato su quello,
ah,
no?
Ah sì, ieri.
Ieri parlavamo, alcuni giorni fa il Signore mi ha dato questa piccola rivelazione che regneremo sugli angeli. E stavamo parlando con questi fratelli in videoconferenza, no?
Mm-hmm.
Abbiamo pregato insieme, quando è? Ieri mattina, no?
Ieri mattina.
E è stato bellissimo. E il Signore, c'era questa piccola rivelazione bellissima che quelli di noi scelti a regnare con Cristo regneremo sugli angeli, gli angeli del cielo.
Mm-hmm.
E ci ha dato anche le scritture.
Sì,
questo
sì.
Questo condivideremo se abbiamo tempo più avanti.
Ok. Allora, cominciamo oggi con la visione sul tempo della fine.
Mm-hmm. Visione del tempo della fine, e dobbiamo sopportare le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Gloria al Signore. Secondo Timoteo 2:3 dice: sopporta le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Vengono le sofferenze del tempo della fine e siamo chiamati a soffrire per il Signore, non soffrire come certe religioni che dicono soffri per pagare i peccati, soffri per evitare purgatorio. Non è così. Purgatorio è basato su un libro apocrifo, i Maccabei credo che sia, un libro che non è biblico. Le certe religioni l'hanno messo nella Bibbia, ma non è biblico. E da lì hanno preso il purgatorio questi qua. Gesù ha pagato sulla croce per i nostri peccati. Cosa vuoi pagare tu per i tuoi peccati, poveraccio?
Sì.
Quindi il messaggio è questo. Prepariamoci a lottare. Viene la guerra dello spirito, viene l'anticristo. Vengono le persecuzioni, in cui solo chi è forte in Cristo vincerà. Quindi dobbiamo soffrire non perché è volontà di Dio, ma perché è volontà del diavolo. Va bene? È il diavolo che ha fatto soffrire Gesù in croce, mica è stato Dio. Sono stati i nostri peccati e il diavolo insieme in combutta.
Amen.
Quindi Dio non c'entra niente con le sofferenze. È venuto qui per prendersi la sofferenza, non per darcele. Quindi
sì.
Questi religiosi non hanno capito niente, che soffrono per andare in cielo, avere un'aureola al neon più luccicante. Non è ancora tempo, come alcuni di noi vorrebbero fare e ci hanno scritto, di andare a vivere su una montagna, una caverna, una capanna in un bosco. Non è ancora arrivato quel tempo lì. Quel tempo non è venuto, ma è invece venuto il tempo di prepararsi, di chiedere a Dio dove spostarsi. Quindi la visione che ho avuto è questa. Vedo esplosioni atomiche, attentati a livello nazionale. Vedo cristiani uccisi solo perché sono cristiani. Le autorità sono senza sentimenti, spietati. questo punto le parole mi attraversano la mente, marchio della bestia, siamo in quel periodo. Vi sono militari che operano in perfetta sincronia, nessuna luce nei loro occhi, come se non fossero umani. Sento una voce, zizzania. So che le autorità sono come dei pretoriani, le autorità pretoriane dell'Anticristo, cioè i fedelissimi, i cani da guardia, quelli che non pensano, agiscono. Si capisce che a loro non interessa cosa sia giusto o sbagliato, è come se non avessero coscienza, tranne che obbedire all'autorità superiore e agli ordini ricevuti. Mi viene in mente le autorità anticristo di quel film Matrix. La gente viene trattata come bestiame, le persone non hanno nessun valore, ma solo che gli ordini ricevuti siano rispettati, nei minimi dettagli. Penso, stato di polizia, leggi marziali, campi di concentramento. È notte. Vedo questi corpi militarizzati, tutti vestiti di nero, fanno rastrellamenti. Caricano la gente sui camion. Poi vedo delle stazioni, appaiono, stazioni ferroviarie. La gente viene caricata su dei treni. Le porte dei vagoni vengono sbarrate dal di fuori. Nessuno può uscire. Anche le finestre hanno sbarre. Vedo i treni partire nella notte, scomparire. Mi sembra di vedere uno di quei film dei rastrellamenti di ebrei da parte dei nazisti, quando gli ebrei venivano pigiati sui vagoni merci come mandri umane e inviati a loro insaputa ai campi di sterminio. Ora era lo stesso. Mi viene in mente che nemmeno la popolazione tedesca del tempo sapeva quello che le autorità stavano veramente facendo e tramando. Vedo che questi rastrellamenti venivano fatti maggiormente di notte. Una voce da dentro, e sapevo era lo Spirito Santo, e mi diceva: avverrà tutto all'improvviso, sarà senza preavviso, non manca molto. Pensate alla scrittura di Matteo 24, che sarà sulla terrazza, non scende a prendere quello che è in casa sua. Chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Visione di quello che viene. Ti ho dato delle scritture, ce le hai?
Sì.
Atti 2,
16 e 17. Sì. Ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri giovani avranno delle visioni. E i vostri vecchi sogneranno dei sogni.
E questa è una visione che il Signore mi ha dato. Dio ci ha detto che in questo tempo della fine Egli ci guiderà tramite profezie, visioni profetiche. Infatti, questo sarà tutto il preavviso che Dio ci darà di quello che accadrà. Beati che ascoltano, beati che si preparano. Non preoccupatevi di quello che le chiese addormentate vi dicono. Profetizzate, fratelli, e ricevete visioni senza paura. Come ogni chiesa vera, anche noi siamo profeti e veggenti per Cristo e per guidare una chiesa mondiale che brancola nel buio, insieme a tutti gli altri leader di Dio che Dio avrà nel mondo. Il mondo anticristo non si preparerà certo a quello che il popolo di Dio si prepara. Il mondo anticristo non capisce, non sa, non si sta preparando. Noi dobbiamo prepararci. Per questo Dio ci sta avvisando ora affinché ci prepariamo e come dice in Amos 3:7.
Poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti.
E il Signore ce lo sta rivelando e non siamo gli unici. È vero, sono anni che Dio ci sta avvisando e che sta avvisando tutta la sua Chiesa mondiale dalla trappola che il diavolo sta tessendo e preparando contro il popolo di Dio. Chi non è cieco spiritualmente vede che tutto il mondo satanico anticristo sta preparando il crollo monetario, viene. In tutto il mondo è già cominciato il terrorismo internazionale, guerre dappertutto. Cose che produrranno la grande tribolazione, il grande caos che viene, è in arrivo, viene presto. Alcune parti di scritture mi vengono, è il Vangelo della fine, del quale Gesù ci ha parlato in Matteo 24 e Luca 21.
Questi sono i giorni di vendetta, affinché si adempia tutto quello che è stato scritto. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira.
So che non è l'ira di Dio che qui sta parlando, come certe chiese erroneamente insegnano, ma la tribolazione è l'ira del diavolo e del mondo anticristo contro di noi. E Gesù dice anche:
cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli.
Ed è proprio questo che il Signore mi sta facendo vedere.
Sulla terra angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo. Chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste, perché allora vi sarà una grande tribolazione.
Sento la presenza del Signore come una sensazione di delusione da parte di Dio e anche rimprovera da parte sua verso il suo popolo. Le chiese che non hanno ascoltato gli avvertimenti di Dio attraverso quelli di noi che l'avevano avvertite, e ora è giunto l'olocausto finale, la più grande persecuzione mondiale contro i cristiani mai avvenuta prima. Le chiese stolte e cieche che avevano solo mangiato la pochissima parola di Dio, selezionata da certi loro preti e pastori ciechi o ingannati, i quali avevano dato loro col contagocce. Ed ora gli stolti erano là al freddo, al buio, perseguitati, imprigionati, uccisi. In balia dell'anticristo, distrutti dalle sue orde, venivano sterminati come mosche. Dove erano loro adesso, quelli che i falsi profeti, dove erano adesso? I loro falsi profeti e insegnanti che li avevano guidati. Dove erano ora i loro grandiosi edifici religiosi, la cui appariscenza dava fiducia, ma era fiducia falsa e nella carne? Dove erano ora i loro falsi insegnanti, quelli del rapimento prima della tribolazione? Dove erano? Non c'erano più, erano tutti spariti. E mi sono venute in mente le parole con le lacrime di Gesù.
Luca 19, 41 fino a 44. Quando fu vicino, venendo la città, pianse su di essa, dicendo: «Oh, se tu sapessi, almeno oggi, ciò che occorre per la tua pace. Ma ora è nascosto ai tuoi occhi, poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti accerchieranno e ti stringeranno da ogni parte. Abbatteranno te e tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata».
Era vero nel tempo di Israele, a cui questo si riferisce, distruzione dei Romani, ed sarà vero il tempo della distruzione del cristianesimo, del tempo della fine, cristianesimo ufficiale che si basa sulle organizzazioni. Mi viene anche in mente il lamento di Geremia dopo che il popolo di Dio fu distrutto.
Lamentazioni 1, da 1 fino a 22. Come siede solitaria la città una volta tanto popolosa, è diventata simile a una vedova, lei che era grande fra le nazioni. È stata ridotta tributaria, lei che era principessa fra le provincie. Essa piange, piange durante la notte, le lacrime le rigano le guance. Fra tutti i suoi amanti non ha chi la consoli. Tutti i suoi amici l'hanno tradita, le sono diventati nemici.
Questo era vero per l'Israele alla quale Geremia si riferisce qui nel libro delle Lamentazioni. E sarà vero anche, perché il ciclo si ripete, alla nuova Israele, l'Israele cristiano, l'Israele del tempo della fine, che adesso non avrà più amanti che la possono consolare, i loro amanti politici, i loro amanti bancari, il loro amante, il mondo, dove saranno quando sarà distrutto dall'anticristo?
I suoi avversari hanno preso il sopravvento, i suoi nemici prosperano, poiché il Signore l'ha afflitta per i suoi innumerevoli peccati, i suoi bambini sono andati in schiavitù davanti al nemico. Gerusalemme ha gravemente peccato, perciò è divenuta come una cosa impura. Tutti quelli che la onoravano la disprezzano, perché hanno visto la sua nudità. Lei stessa sospira e volta la faccia. La sua sozzura era nelle piaghe della sua veste. Lei non pensava alla sua fine, perciò è caduta in modo sorprendente e nessuno la consola. L'avversario ha steso la mano su quanto lei aveva di più caro. Infatti ha visto i pagani entrare nel suo santuario. Quei pagani, riguardo ai quali tu avevi comandato che non entrassero nella tua assemblea.
Oggi molti falsi profeti insegnano che la grazia di Cristo ci proteggerà, ma sono bugiardi, perché Dio non opera così. Dio fa mietere alla sua Israele, alla sua Chiesa cristiana, i peccati che hanno seminato, come profetizzato nel Nuovo Testamento e non solamente nel Vecchio.
Egli dall'alto ha scagliato un fuoco, l'ha fatto discendere nelle mie ossa. Ha teso una rete ai miei piedi, mi ha rovesciato a terra, mi ha gettato nella desolazione, in un languore senza fine. La sua mano ha legato il giogo dei miei peccati, che si intrecciano, gravano sul mio collo. Egli ha stroncato la mia forza, il Signore mi ha dato in mani alle quali non posso resistere. Il Signore ha abbattuto dentro le mura tutti i miei prodi. Ha raccolto contro di me una grande moltitudine per schiacciare i miei giovani. Il Signore ha calcato come in un tino la vergine figlia di Giuda. Per questo io piango. I miei occhi si sciolgono in lacrime, perché da me è lontano il Consolatore che può ravvivare la mia vita. I miei figli sono desolati perché il nemico ha trionfato. Sion stende le mani, non c'è nessuno che la consoli. Il Signore ha comandato ai nemici di Giacobbe di circondarlo da tutte le parti. Gerusalemme è, in mezzo a loro, come una cosa impura.
Come si sta ripetendo oggi questo ciclo? Come si ripete la storia? Cristianesimo è circondato da tutte le parti ed è in mezzo al mondo come una cosa ignobile, impura. Il mondo ora vuole... preferisce la sodomia, l'omosessualità, le religioni violenti, le religioni che schiavizzano le donne, tagliano le teste. E il cristianesimo oggi è diventato la immondizia del mondo, quando invece è così pieno di oro, di gioielli spirituali, pieno di Cristo e pieno di verità, ma loro hanno disobbedito, non hanno raggiunto il mondo col Vangelo, e il mondo senza Vangelo li distruggerà adesso.
Il Signore è giusto, poiché io mi sono ribellata alla sua parola. Ascoltate, o popoli tutti, e vedete il mio dolore. Le mie vergini e i miei giovani sono stati portati in schiavitù. Io ho chiamato i miei amanti, ma essi mi hanno ingannata. I miei sacerdoti e i miei anziani nella città hanno esalato l'ultimo respiro, mentre cercavano cibo per poter sopravvivere.
E così esaleranno l'ultimo respiro i falsi profeti, i falsi preti, i falsi pastori che oggi ingannano i poveri ignoranti nelle loro chiese. E così moriranno tutti, tranne quelli che riceveranno il marchio della bestia. E le pecore saranno sparpagliate, confuse, sperdute, non sapranno cosa fare, e saranno distrutti e falciati come mosche. E questi giorni vengono, dice il Signore.
Guarda, Signore, come sono angosciata. Le mie viscere si commuovono, il cuore mi si sconvolge in seno, perché la mia ribellione è stata grave. Fuori la spada mi priva dei figli, dentro è la morte. Mi sentono sospirare, non c'è chi mi consoli. Tutti i miei nemici hanno udito la mia sciagura e si rallegrano di ciò che tu hai fatto. Fa venire il giorno che hai annunziato, e allora saranno come me. Tieni presente tutta la loro malvagità e trattali come hai trattato me. I miei sospiri infatti sono numerosi e il mio cuore è languente.
Il Signore dice: io li tratterò il mondo anticristo per la sua malvagità. Giunge il tempo che punirò anche il mondo anticristo. Dopo che l'avrò usato per punire e purificare la mia Chiesa, punirò il mondo anticristo, dice il Signore. Viene la mia punizione, viene la mia ira. Verserò le mie 7 coppe d'ira e alla 7ª coppa verserò la mia terribile ira nella grande battaglia di Armageddon.
Grazie,
dice
Gesù.
Il Signore.
Amen.
Fratelli, quante volte abbiamo dato il messaggio di avvertimento del Signore, ma i falsi profeti delle chiese cristiane lo hanno disprezzato. Non ascolteremo, dicevano. Ed ecco, ora erano distrutti, ora sono distrutti, in questa visione. Dio sta chiamando ora il suo popolo come al tempo del profeta Geremia, perché sta per avvenire di nuovo come a quei giorni.
Geremia 51, verso 6. Fuggite di mezzo a Babilonia, salvi ognuno la sua vita, guardate di non perire per l'iniquità di lei, poiché questo è il tempo della vendetta del Signore, egli le dà la sua retribuzione. Geremia 51, 45 e 46. O popolo mio, uscite di mezzo a lei, salvi ciascuno la sua vita davanti all'ardente ira del Signore.
Cioè, quelli che non ascolteranno non potranno essere risparmiati. Il Signore, certo, vuole proteggere il suo popolo, ma la sua protezione non sta nel sedersi a scaldare sedie, sta nel ubbidire. E la parola dice: fuggite, popolo mio, per salvare la vostra vita. Sono falsi profeti che vi dicono: il Signore è potente, il Signore ci salverà, stiamo qui, continuiamo il nostro lavoro, stipendio, le chiesette e le panche. Dio è potente. Sì, Dio è potente, ma è potente anche di punire i disobbedienti.
Il vostro cuore non si avvilisca, non vi spaventate delle voci che si udranno nel paese, poiché un anno correrà una voce e l'anno seguente correrà un'altra voce. Ci sarà nel paese violenza, dominatore contro dominatore.
Amen, amen. Ci sarà nel paese, dice, violenza e dominatore contro dominatore. Cosa significa questo per noi? Come si interpreta? Traduciamo questo messaggio che è stato dato da Geremia ai tempo di Babilonia, che 4 secoli e mezzo prima di Gesù Babilonia distruggeva Israele. Come si applica a noi? I dominatori contro dominatori oggi, si ripete la storia, i dominatori di questo mondo, America, Russia, Cina, il blocco islamico, stanno per scontrarsi e si distruggeranno a vicenda. Anche se in base alle profezie la bestia anticristo avrà il sopravvento, Dio ci dice che questo sarà solo per un brevissimo tempo. Vengono 7 anni di guerre, durante i quali i dominatori del mondo si scontreranno, dicono le profezie, in 5 guerre maggiori, in base alla profezia di Daniele 11, 21 a 45, vengono 5 principali guerre. Una di queste, o forse più di una, atomica. Non è chiaro se più di una, ma una sicuramente, perché in base a Apocalisse 9, 18, moriranno circa 2 miliardi e mezzo di persone. Solamente in una guerra. L'anticristo sta posizionando le sue truppe per distruggere i cristiani. Già da ora possiamo vedere le sue orde di avanguardia, gli islamici, infiltrati alla chetichella, senza fanfara, e sotto la copertura degli sbarchi umanitari, gli asili politici, la multicultura, e questo ovunque in Occidente. Il diavolo sta posizionando le sue avanguardie. I docili schiavi e le marionette ben legati al guinzaglio del Dio di questo mondo, totalmente al suo soldo. Vedi, vuoi leggere Luca 4, 5 al 7?
Luca 4, da 5 fino a 7. E il diavolo, menatolo in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: ti darò tutta quanta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data, e la do a chi voglio. Se dunque tu ti prosti ad adorarmi, sarà tutta tua.
Persone che adorano il diavolo in qualunque modo, tramite una falsa religione, tramite un falso cristianesimo, tramite un cristianesimo addormentato, tramite accumulazione di soldi, tramite egoismo, tramite adulterio incancrenito, tramite omosessualità proclamata, non parla dei fratelli che stanno pregando per allontanarsene, quelli che adorano il diavolo adorando il materialismo, dandosi a una bugia, a una politica, a un'ideologia non cristiana, questi vengono benedetti da Satana. Per questo che i più ricchi del mondo, i più potenti del mondo, sono le banche, le grandi associazioni, i grandi poteri politici, materiali, finanziari, i media, i TV, sono in mano sempre a dei diavoli o mezzo diavoli. Gente crudele che va a dormire la sera col cuscino sui soldi, e quello è il loro Dio. Adorano il diavolo e il diavolo li benedice con le cose materiali, come aveva persino tentato di fare con Gesù, il poveraccio diavolo aveva tentato di fare con Gesù. Ma grazie a Dio ha fatto un buco nell'acqua, amen, e non poteva essere altrimenti. Quindi, dicevo prima, le marionette del mondo, schiavi del diavolo, sono legate al guinzaglio del diavolo, come dei cani. Nell'ordine sono A, il sistema bancario, B, i media e Hollywood, C, i politici. È come una piramide, i soldi controllano i media e Hollywood, e attraverso soldi e media controllano i politici. Tutti al guinzaglio, sono i tre pupazzi, le tre marionette attraverso il diavolo controlla il mondo. Gloria al Signore. Infatti lo vediamo, questo anche in Apocalisse, i tre cavalli dell'Apocalisse, primo è Gesù, poi ci sono tre cavalli, che è la guerra, poi c'è il business, con il vestito di nero, il cavallo nero, e poi c'è il giallastro, la morte. Sono gli spiriti principali attraverso cui il diavolo controlla il mondo, Apocalisse capitolo 6. Queste istituzioni, ripeto, banche, media e politici, sono come dei guardiani delle prigioni. Supervisionano tutto il mondo, lo mantengono dentro i parametri, dentro i piani decisi, disegnati da Satana, e poi piani che vengono poi passati dal diavolo ai dominatori spirituali di questo mondo, i demoni e quindi i principati che sono la zizzania del mondo, appunto banche, media e politici. Quindi il diavolo passa i demoni, i principati e spirituali, e loro passano la zizzania, che sono quelli che hanno in mano i soldi, il potere, eccetera. Sono loro che mantengono il mondo materiale nel presente stato di caos, bugie, perversioni, guerre, eccetera. Qui praticamente sta succedendo come più o meno le guardie naziste controllavano i lagers, i campi di concentramento nazisti. Questo per chi ha occhi per vedere. E come è scritto? Cioè, la Bibbia ci dà, leggiamo Efesini 6, la Bibbia ci dà uno spaccato di questo che sta dicendo.
Efesini 6, da 11 fino a 13. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere.
Amen. Quindi, fratelli, rallegriamoci, perché se prendiamo la completa armatura di Dio, resisteremo Amen. Nel giorno malvagio della Alleluia. Tribolazione, resteremo in piedi dopo aver compiuto il nostro
Grazie,
dovere.
Signore. Amen.
Quindi rivestiamoci dell'armatura del Signore. Efesini 6. Il Signore ci rivela queste verità, come detto prima, nell'Apocalisse. Perché non le leggiamo? Apocalisse 6, da 3 all'8. Sono i tre cavalli. Il primo cavaliere bianco è il vincitore, con la corona. Questo può essere solo Gesù Cristo, che le chiese dicono che è il diavolo. Questo non capiscono niente. Mm-hmm. Come fa il diavolo? Il diavolo non conquista niente. Ok? Cosa conquista il diavolo?
Sì.
Niente. Avrà potere totale nel mondo, secondo gli insegnamenti profetici che abbiamo fatto, per due o tre settimane. Capito?
Cioè, un paio dopo di rapimento?
Sì, dopo il rapimento. Cioè, perché nell'Apocalisse vediamo che è solamente dopo il rapimento che il diavolo riesce, l'anticristo riesce a distruggere l'America, no?
Però dice che l'anticristo avrà, la bestia avrà potere per 3 anni e mezzo.
Sì, potere di fare guerre, di mettere il marchio della bestia, di uccidere i cristiani, eccetera. Mm-hmm. Ma non come Dio, capisci? Perché per 3 anni e mezzo lui si combatterà contro il re del sud, che Israele e America competerà contro il re del nord, no? Daniele capitolo 11, sono due re. E quindi fino alla fine lui combatte contro il re del sud. Capisce? Solamente dopo il rapimento, che le profezie mostrano chiaro che l'anticristo entra in Israele ad Armageddon, con tutte le sue armate islamiche, cinesi, russe, europee, entrano, e quindi lui si pone nel Tempio di Dio a Gerusalemme e si mette a sedere come Dio. Prima non può farlo completamente perché l'America lo combatte, no?
Sì.
Capisci? Lui non è che si mette come Dio a Gerusalemme all'inizio della tribolazione, no? Perché l'America lo combatte.
Sì,
America
sì,
e Israele
sì.
Lo combattono, il re del sud. Quindi non può dire sono Dio, capisci? E neanche può mettere il marchio della bestia per questi 3 anni e mezzo in un modo come lo farà dopo la distruzione dell'America. E dopo che ha distrutto l'America, e questo avviene dopo il rapimento, quindi c'è l'ira di Dio, e dopo l'ira di Dio, la settima coppa dell'ira di Dio, Apocalisse 16, viene versato la settima coppa, Apocalisse 16, no? Settima coppa, e qui entra l'Apocalisse 17, nel prossimo capitolo, è lì che l'America viene distrutta. Quindi lui si presenta come Dio dopo che arriva in Armageddon. E quindi è una cosa di un paio di settimane.
Grazie Gesù per quello.
Cosa vuoi che sia il cavallo bianco o il diavolo? Ma il diavolo non è mai dipinto di bianco, ma stiamo scherzando. Ma questi, io gli voglio bene questi insegnanti religiosi, ma non capiscono niente dell'Apocalisse. Cioè il cavallo bianco è Cristo, no?
Sì,
con corona, sì. va vincitore per vincere, che è il diavolo.
Sì, è un'altra cosa che
scusa.
Ha parlato al mio cuore quando hai spiegato Apocalisse 6, ha detto che gli ultimi 3 cavalli, le guerre, business e la morte, non cavalcheranno solo nel tempo della fine, già esistono da migliaia di anni, e l'anticristo non esiste in giro conquistando niente da migliaia di anni,
logico.
Ma Gesù sì,
è logico.
Gesù conquista i cuori della gente già da quando è venuto, e quindi è lui il cavaliere bianco.
Sì, sì, quello lì mostra una profezia che mostra Gesù dalla risurrezione in poi. E dalla risurrezione in poi che Gesù vince, non prima. Perché prima aspettavano che venga il Messia. E dopo la risurrezione quello vince. Cosa vince? Le anime. Ogni volta che un'anima viene vinta, lui ha vinto il diavolo. Il mondo sembra che vince il diavolo. Il diavolo perde di giorno in giorno. Ogni secondo il diavolo perde. Ogni anima che, se questi cristiani si risollevassero dalle loro panchine super incollate, andassero nelle strade a evangelizzare, ogni anima che vincono, hanno vinto il diavolo, hanno vinto un territorio, un'anima, un cuore. Quanto vale un'anima? Ma guarda dallo specchio, quanto vale? Non vali tu più di tutti i soldi del mondo? Accetteresti tutti i soldi del mondo per morire? Certo che no. Questo è quanto vale un'anima.
Amen.
Capito? E loro sono lì, diavoli, li ha convinti, li ha ipnotizzati con questi sermoni morti a stare sulle panchine a morire. Va bene, andiamo avanti. Quindi io vorrei leggere adesso, abbiamo parlato del primo cavallo d'Apocalisse, leggi Apocalisse 6, comincia pure dal verso 1 fino all'8, per favore.
Dal verso 1?
Sì, primo cavallo bianco è Gesù Cristo, no? L'arco è un'arma. Sai, dicono, ma Gesù non è armato, come non è armato? Certo che è armato. E certo che, guarda in Apocalisse 19 e 11, arriva con una spada, una spada spirituale, che è la sua parola, che è la sua bocca, viene con una spada. Anzi, dice in Apocalisse capitolo 2, c'era una chiesa, mi pare che era Efeso, fuori dallo spirito, gli dice, chi non si ravvede combatterò contro di lui con la spada, con la spada alla mia bocca. Quindi Gesù combatte con la spada contro le chiese cristiane, Apocalisse capitolo 2. Chi non si ravvede combatterò con la mia spada, contro la chiesa. Quindi cristiani, svegliarsi, non fate dalla grazia di Dio un cuscino o un assegno in bianco. Allora.
Apocalisse 6, verso 1.
Comincia dall'1 fino all'8, va. I 4 cavalieri dell'Apocalisse. Prima abbiamo spiegato chi è.
Poi vidi quando l'agnello ebbe aperto uno dei 7 suggelli e udì una delle 4 creature viventi che diceva con voce come di tuono, vieni. E vidi, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava aveva un arco, e gli fu data una corona, ed egli uscì fuori da vincitore e per vincere. E quando ebbe aperto il 2° sigillo, io udì la 2ª creatura vivente che diceva, vieni. E uscì fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di toglier la pace sulla terra affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada.
Ok, questo è il cavallo rosso, la guerra. La grande spada rappresenta gli spropositati fuori misura armamenti, cioè bombe atomiche, dicendo, perché la spada è grande, perché ci sono armamenti atomici, ci sono armamenti che non sono necessari, spropositati, va bene? Quindi il cavallo rosso, il fuoco, quello del fuoco, della guerra, e anche il colore in certo senso del comunismo, che sarà comunismo, socialismo, che prenderà il mondo, sarà quello dell'anticristo, lo vediamo Apocalisse, il dragone rosso di Apocalisse 12, il dragone la bestia rossa di Apocalisse 17, sempre rosso, perché il rosso è il colore del socialismo, del comunismo, del sangue, del fuoco e dell'inferno. Quindi terzo cavallo.
Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udì la terza creatura vivente che diceva: vieni. Guardai e vidi un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udì come una voce in mezzo alle quattro creature viventi che diceva: una misura di frumento per un denaro e tre misure d'orzo per un denaro, ma non danneggiare né l'olio né il vino.
Cioè l'olio e il vino è, diciamo, un simbolo di ricchezza, no? L'olio d'oliva, che non parla olio di semi di immondizia, parla olio d'oliva.
Sì.
L'olio d'oliva e il vino è il simbolo di ricchezza.
Sì.
Quindi sta dicendo,
sì.
Qui vediamo però che per comprare una misura di frumento, una chenice, una misura di frumento, cioè il cibo necessario per un giorno,
uh-huh.
E ci vuole un denaro. Ora, quanto è un denaro? Noi vediamo in Matteo 20, verso 2, dice che un denaro è il salario di una giornata di lavoro.
Uh-huh.
Quindi qui ci sta dicendo qui che bisogna lavorare una giornata per pagarsi il cibo.
Solo il cibo.
Solo il cibo. Infatti vediamo in Italia c'è gente che si suicida perché non c'è abbastanza soldi.
Uh-huh.
Quindi sta arrivando una povertà mondiale.
Sì, sì.
Va
sì.
Bene? E perché i ladroni, gli assassini, i ladroni politici e bancari si sono rapinato tutto. C'è uno, ti ho fatto vedere l'altro giorno una foto di questo che si è costruito uno yacht che l'ha pagato 4 miliardi e mezzo di dollari. Non 4 milioni e mezzo, 4 miliardi e mezzo di dollari. Ha lastricato le pareti con pietra di meteorite. Capito? 4 miliardi e mezzo di dollari, ok, per... ok. E questo vuol dire che i ricchi continueranno a arricchirsi perché adorano il loro Dio Satana, e i poveri, come noi missionari, dobbiamo lottare qui per mangiare, pagare l'affitto. Pregate per noi e preghiamo per voi. Però sì, il pane il Signore non ce lo fa mancare. Quindi sta dicendo povertà e ricchezza fianco a fianco, va bene? E quindi ci vuole il prezzo di una giornata, cioè un denaro, in Matteo 20 verso 2 dice il denaro, un denaro è il prezzo di una giornata di lavoro, una giornata di lavoro per mangiare, e per l'affitto, per le scarpe, per i vestiti. Va bene, quindi il terzo cavallo, ok, cavallo nero cos'è? Il business, tu vedi questi businessmen alla televisione, tutti con il sorrisetto stereotipato, tutti col vestito scuro, la cravattina, no? Erano come un uniforme, quindi cavallo nero, business, va bene? Terzo cavallo rappresenta Babilonia, la prostituta, il commercio mondiale, l'America, il capitalismo, eccetera. Quarto cavallo, verso 7.
Quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce della quarta creatura vivente che diceva: vieni. Guardai e vidi un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e gli veniva dietro l'Hades. Fu loro dato potere sulla quarta parte della terra per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con la belve della terra.
Con le belve. Quindi il quarto sigillo, il quarto cavaliere è giallastro, rappresenta la morte. E questo c'è poco da interpretare. Qui gli fu dato potere per uccidere con la spada, fame, mortalità e gli animali. No? E adesso animali non ci sono più, che l'hanno ammazzati tutti. Adesso si... le persone muoiono tramite gli animali umani, le bestie umane, capisci? E gente che letteralmente beve il sangue delle persone. E adesso che c'hanno tutti i soldi, cosa fanno? Adesso lavorano sulla depopolazione. Quindi il cavallo giallastro rappresenta queste cose, e quindi sono i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Il primo è il vincitore che li sgomina tutti, li vince tutti. Questi tre sono tre pupazzi del diavolo destinati al lago di fuoco. Poi l'interpretazione nelle parabole di Dio non è mai che il diavolo sembra bello, mai. In nessuna parte della Bibbia il diavolo sembra giusto, bello, vincitore, bianco, con la corona.
Uh-huh.
È sempre dipinto come un dragone con sette teste, una bestia orribile, un mostro, e poi da interpretare un pochettino, ma non è così difficile interpretare che non si capisce. Ci siamo?
Sì.
Quindi il primo cavallo e il cavaliere Gesù, questi tre. E questi qui hanno cominciato 2000 anni fa. Perché? Perché è una rivelazione. Infatti dice nel libro dell'Apocalisse, capitolo 1, dice le cose, Gesù è venuto per la Giovanni, dice ti rivelerò le cose che avverranno d'ora in avanti. Quindi no, non può essere solo il tempo della fine, non è mica solamente il tempo della fine che c'è la guerra, cavallo rosso,
certo,
non
sì,
è mica
sì,
solo
sì.
il tempo della fine che c'è il cavaliere nero che va in giro a, a sfruttare il mondo, non è mica il tempo della fine che c'è la morte,
certo.
le belve, quindi
sì.
non ha senso. Va bene, ci sono sempre state queste cose, però non c'era Gesù che cavalcava. Va bene, quindi da Gesù in poi, andiamo avanti?
Amen.
Quindi questa è la situazione, però in Cristo noi vinciamo. Però se ci diamo a Lui con tutto il cuore. Quindi la chiave è così. Adesso abbiamo fatto una lista delle visioni, della visione del tempo della fine, il terrorismo, le disastri, le guerre atomiche, la persecuzione, la gente verrà immagazzinata nei treni, cominciando con i cristiani, saranno come gli ebrei furono spediti ad Auschwitz, così i cristiani saranno spediti ai nuovi campi di concentramento. E va bene, però in Cristo possiamo evitare questo. Infatti Gesù dice nel capitolo del tempo della fine, Matteo 21, Gesù dice al verso 36, verso lì, dice pregate che possiate essere ritenuti degni di sfuggire a queste cose. E com'è che puoi sfuggire? Ascoltando Gesù, unendoti al Signore, ascoltando il Signore,
amen,
ubbidendo,
amen, amen.
Non sedendo da scaldare panchine in Germania quando arriva Hitler. Come hanno fatto gli ebrei, non sedendosi nelle chiese false di oggi a scaldare panchine che sta arrivando il nuovo Hitler e lì ci sono i falsi profeti, tranquilli, tranquilli, tanto va bene, legge
sì.
prendiamo 1 Corinzi 3, 21 a 23, cosa dice?
Nessuno dunque si vanti degli uomini perché tutto vi appartiene. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro. E voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio.
Quindi, ripeto, in Cristo noi vinciamo, tutto è nostro, il diavolo non può farci niente, ma c'è una condizione, seguire Gesù, ascoltare
Amen.
Gesù, obbedire Gesù, stare uniti insieme, non lottando uno contro gli altri come nelle chiese. Efesini 6, 13 al 19.
Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere.
Quindi non è solo diritti, eh? Io ho il diritto di andare in cielo, ho il diritto di essere sotto la grazia, ho il diritto, diritto, diritto e diritto.
No.
Tu non hai diritto, sei storto, non sei
Sono
diritto.
Sono anche doveri.
C'è anche doveri.
Sì.
14.
State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno.
Quindi, fratelli che hanno problemi mentali, che non dormono la notte, che sono depressi, oppressi, ossessi, eccetera, non si stanno coprendo con lo scudo della fede, ma stanno andando a fare la battaglia con lo scudo abbassato e trascinando la spada come se fosse una scopa. E sfido che ogni dardo infuocato, dubbio, pornografia, adulterio, depressione, maledizione finanziaria, maledizione in casa, la moglie vi divorzia, il marito è scappato via. Sfido! E sfido! State combattendo per Gesù? State usando la spada? Cos'è la spada? Andare a evangelizzare. Siamo soldati. Se non vai a evangelizzare, non sei un soldato, sei un traditore, sei un codardo, sei un buon a nulla. Sto offendendo troppo?
Non lo so.
Non lo sai. Ok. Allora, ragazzi, dobbiamo svegliarci per cortesia. È meglio che vi offendo adesso, piuttosto che poi vi offende Dio in cielo. Dov'è il tuo talento?
Certo.
È sotterrato sulla chiesa morta.
Sì.
Bravo!
Sì.
Toglieteglielo e datelo a quello che ce n'ha 10. Ma Gesù è la tua grazia? Datelo a quello che ce n'ha 20. Mm-hmm. Ma Gesù, il tuo perdono è perdonato, non vai nel lago di fuoco, ma il talento è sparito però. Mm-hmm. I primi sono spariti. Da primo si è diventato ultimo. Vai avanti per cortesia.
Efesini 6, 17. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio.
Capito? La spada si combatte, non è una scopa Amen. Per ammazzare i cessi.
Amen.
Capito? La spada è la parola. Se voi hanno passato Questi fratelli hanno fatto il corso biblico, ma li hanno memorizzate queste scritture o hanno letto le scritture come il libro del telefono? E sfido che c'erano ancora problemi, sfido che sono depressi, sfido che le maledizioni sono ancora lì. Se voi fate il nostro corso profetico mezzo addormentati, non venite a lamentare, fratello Giuseppe, è finito il corso profetico e sono peggio di prima. È bravo, ma l'hai messo in pratica? Andiamo avanti.
Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi, e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo.
Ok, e qui siamo qua a Radio Blast, una radiolina così piccolina che Gesù ci ha dato, per farvi conoscere con franchezza il Vangelo. La nostra radio è la più piccola al mondo, la più disorganizzata, la più malignata, quella che vale meno di tutti, va bene? Oh, se vedete come operiamo qui, guarda, chiedete ai fratelli qui della zona. Guarda, è una barzelletta come ne operiamo, guarda. Però vogliamo dare la parola al Vangelo. Quindi fratello Paolo dice: e pregate per tutti i santi e pregate anche per me, perché possa parlare apertamente per far conoscere il mistero del Vangelo. Oggi il Vangelo è ancora misterioso, la gente ancora non ha ancora capito se il Vangelo è pentecostale, protestante, cattolico, Geova o mormone, non l'hanno ancora capito. Ma insomma, il Vangelo, quello di Martin Lutero, della Madonna, o quello di, che so io, di Fatima, qual è il Vangelo? Mica l'hanno capito ancora, che sono di Gesù, solo Gesù, nient'altro che Gesù, tutto Gesù, e solo Gesù, e per sempre con Gesù. E gli altri, ma che vadano nel cesso! Va bene? Non mi interessa di tutti gli altri, anzi mi interessa neanche di me, non c'è neanche il Vangelo di fratello Giuseppe, va bene? E il Vangelo è solo uno, va bene? È quello del Signore. Comunque, puoi calmarti un po' per cortesia, Angela, che qui, per favore,
io?
non dare in escandescenza, va bene? Che poi i fratelli si lamentano. Allora, comunque, come fratello Paolo chiedeva di pregare con lui, anche noi fratelli vi chiediamo, pregate per noi perché abbiamo diversi ostacoli, va bene?
Sì.
E diverse avversità, e di tanti tipi, e che tanti modi il diavolo ci combatte. Ma le preghiere dei fratelli, della nostra, qui nella comunità, le sentiamo veramente, fratelli, le preghiere che i fratelli veri ci mandano, le senti tu?
Sì.
Caspita.
E li vediamo anche nei messaggi che ci mandano.
Caspita, sì, se sentiamo le preghiere. Sì. Le preghiere sono cose vere, basta che non siano incollate nelle panche di chiesa, che siano fratelli in azione, le preghiere diventano vere, va bene?
Amen.
Perché sono vere? Perché fatte da fratelli attivi e fratelli evangelizzatori. Quando è che una preghiera diventa vera? Quando tu la vivi, non solo. Quindi pregate per noi fratelli perché voi siete sempre le nostre preghiere. Quindi io dico, pregate per noi perché stiamo pregando per voi, pregate per noi perché ne abbiamo bisogno. Sono preghiere vere. Okay, le nostre preghiere per voi le accompagniamo coi fatti. E che preghiamo per voi mentre vi serviamo, mentre vi nutriamo la parola di Dio.
Amen.
Mentre vi amministriamo la salvezza di Gesù e lo Spirito Santo e vi diamo la direzione profetica e guida di questo tempo della fine che è ora su tutti noi, così come Gesù ce la dà a noi. Va bene, fino adesso sono anni che stiamo dando questi messaggi di direzione e il Signore sta confermando tutto, passo per passo.
Amen.
Nessuno mi ha scritto da fratello Giuseppe, sai, era sbagliato quello che dicevi 5 anni fa, no, non è mica vero, nessuno ce l'ha mai detto, perché è la parola che vi stiamo dando. Dammi la scrittura, 1 Corinzi 4:2.
Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele.
Ecco, quindi l'importante è che siamo trovati fedeli. Vai avanti, 2 Corinzi 6:3-14, cosa dice?
Noi non diamo nessun motivo di scandalo affinché il nostro servizio non sia biasimato, ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come servitori di Dio, con grande costanza nelle afflizioni, nelle necessità, nelle angustie, nelle percosse, nelle prigionie, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, con conoscenza, con pazienza, con bontà, con lo Spirito Santo, con amore sincero, con un parlare veritiero, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nell'umiliazione, nella buona e nella cattiva fama, considerati come impostori eppure veritieri, come sconosciuti eppure ben conosciuti, come moribondi eppure eccoci viventi, come puniti eppure non messi a morte, come afflitti eppure sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla eppure possedendo ogni cosa. La nostra bocca vi ha parlato apertamente, Corinzi, il nostro cuore si è allargato. Voi non siete allo stretto in noi, ma è il vostro cuore che si è ristretto. Ora, per renderci il contraccambio, parlo come a figli, allargate il cuore anche voi. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre?
Amen, amen. Alleluia.
Amen. Grazie, Signore.
Qui Paolo diceva, verso 8, diceva, siamo considerati impostori, eppure siamo veritieri. Cioè, per il mondo siamo imbroglioni. A me c'è stato un parente che mi ha maledetto e mi ha detto, tu imbrogli la gente, li inganni nel nome del tuo Gesù.
Ah, perché li detto, mostri la via della salvezza?
E gli ho detto, in che modo li inganno?
Lasciali andare all'inferno.
Quando mai mi ha dato un assegno, non so, quando mai mi ha dato qualcosa, anzi pago io per andare a evangelizzare, in che modo li sto imbrogliando, che cosa mi viene in tasca, sofferenze, sacrifici, devo pagarmi il viaggio, ho pagato l'aereo per venire qui, cioè in che modo mi sto approfittando per dare a Gesù la sua salvezza, il suo amore. Vedi, il diavolo deve sempre scovarne una. Eppure questo parente, io l'ho già evangelizzato così tante volte, niente da fare, non ne vuole sapere, lasciamo perdere. Gloria al Signore.
Amen, grazie Signore. Facciamo allora una pausa musicale, Giuseppe.
Va bene, cosa c'hai?
Ascoltiamo Marcello Marocchi, Invito alla nozze.
Invito a nozze, Dio benedica Marcellino.
Amen.
Questo... Dio benedica Marcello, mi piace molto come canti, qualcuno glielo dovrebbe dire che frate Giuseppe prega per lui.
Sì. Infatti lui ha messaggi molto profondi, molto biblici, e questa canzone è proprio sul soggetto del messaggio che abbiamo dato prima.
Io, è un forte cattolico questo, se non mi sbaglio, sì. Ha fatto canti al Papa, alla Madonna, eccetera.
Sì.
Ok, beh, comunque noi quelli non li suoniamo, però facciamo, ce n'ha tanti bellissimi, a me mi piace molto, c'è dei messaggi molto belli. Dio benedica i cristiani veri della Chiesa Cattolica, amen. Vedi come ci sono, amen, cristiani veri dappertutto.
Sì, ci
sono. È incredibile la Chiesa Mondiale di Gesù che è dappertutto.
Amen.
Non è bello?
È
Ed
bello.
È questa la nostra Chiesa.
Figli di Dio dappertutto.
Amen. Gloria al Signore.
Marcello Marocchi, Invito alla nozze.